sbagliata, ma è più vecchio patto e nuovo patto, perché il testamento, sono andato a leggere, sono andato a vedere un po' cosa significa la parola testamento, significa che nasce, il testamento nasce dall'idea di attribuire rivelanza alla volontà del decuius, cioè Dio, all'interno della successione a causa di morte, e permettergli di decidere a chi attribuire i propri beni o diritti. Esso è un atto unilaterale, mortis causa, di natura personale. Le dichiarazioni in esso contenute hanno generalmente contenuto patrimoniale o comunque in grado di produrre effetti giuridici, tuttavia può contenere anche dichiarazioni di tipo morale, filosofico, politico o di altre specie. Questa è la parola testamento. Che cos'è un testamento? Cioè, io preparo un testamento, alla mia morte mio figlio diventa erede di tutto quello che io ho lasciato scritto. E nel testamento ci possono essere anche delle clausole, dove se tu non ti comporti bene, tutto quello che io ti ho lasciato andrà tipo a un istituto di beneficenza. Quindi ci sono delle clausole. Ma il patto che cos'è? È una convenzione o accordo fra due o più persone o parti avente vario oggetto o contenuto. Fare, concludere, stringere un patto. Nel linguaggio biblico è l'alleanza di Dio col popolo eletto, in cui si contrappone col cristianesimo la garanzia della vita eterna in cambio della fede. Allora, questa è una dicitura di Wikipedia, non è una dicitura mia. Antico patto e nuovo patto, rispettivamente, la concezione religiosa ebraica e quella cristiana. Anche i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento, che dice anche chiamati Antico e Nuovo Testamento. E vi siete persi 5 minuti di lezione. No, sì. Meno 5, allora. E allora siete puntuali, sono io in anticipo. Vabbè. Comunque non è che abbiamo detto granché, dai. Dove vai? No, no, no. Non mi fate fare adesso sinistro. Salvatore, Salvatore, mettiti là. Sempre sta colonna, la vedono, dice è la mia salvezza. Sei tornato indietro a prendere la Bibbia. Sei tornato indietro a prendere la Bibbia. E tu li distrai troppo. Quindi è scritto nella Bibbia Nuovo Testamento, Vecchio Testamento. Se tutte le Bibbie le troverete scritte, no? Sulla vostra c'è scritto. Che c'è scritto? Vecchio e Nuovo Testamento. Ma la parola più adatta per quello che ha sempre fatto Dio e che noi andremo pure a leggere è patto. Dio ha stabilito un patto, ha fatto un patto con Noè, ha fatto un patto con Abramo. E ha fatto poi un patto attraverso Gesù con noi. Quindi è più un patto tra un uomo e Dio. E i patti non sono, non si possono, come si dice, sciogliere. Il patto va mantenuto. E Dio mantiene il suo patto. Chi non lo mantiene siamo sempre noi. Chi l'ha sempre sciolto siamo sempre noi, chi non si attiene sempre alle cose del patto siamo noi. Ma quando manteniamo fede al patto, veniamo benedizione. È sempre stato così, ci sono sempre state benedizioni quando hanno mantenuto fede al patto. Quindi nelle Bibbie è scritto il Nuovo Testamento e il Vecchio Testamento e noi continueremo, non è che è un errore, però. Io la vedo meglio così, dopo aver esaminato bene le parole, vedo meglio il vecchio patto e il nuovo patto che più che testamento. Anche perché Dio non muore mai, quindi quando è che prenderemo mai l'eredità sua? Lui non muore mai. Lui non ha mai fine. È eterno. Quindi noi non possiamo mai prendere questa eredità, invece l'eredità di Dio noi ce l'abbiamo. Attraverso che cosa? Attraverso il suo patto. Quindi la Bibbia comprende due patti, vecchio e nuovo. si divide in 66 libri diversi e sono 1189 capitoli. I diversi libri della Bibbia coprono diversi argomenti e sono stati indirizzati ad un vasto e vario uditorio. I libri della Bibbia furono scritti da approssimativamente circa 40 uomini in un arco di tempo tra 1500 anni. Questi sono tutti cenni storici. Dici, dove l'hai scoperto? Hai studiato sulla Bibbia? No, l'ho scoperto dai libri storici. Sono andato a informarmi e abbiamo visto quello che c'è in giro. Ma qui parte una parte importante, è quella che vi ho sempre detto. Lo Spirito Santo fu l'autore di tutti questi libri, è l'ispiratore. Ma a me piace ancora di più, come è detto, ha detto un pastore una volta, è che lo Spirito Santo ha dettato e l'uomo ha scritto. E questo lo possiamo vedere in Seconda Timoteo. Seconda Timoteo dove si trova? Nel Vecchio Patto o Nuovo Patto? Dov'è la Bibbia tua? Ti pareva. Seconda Timoteo 3. Seconda Timoteo capitolo 3. Versetto 16. Tutta la scrittura è divinamente ispirata, utile a insegnare, a convincere, a correggere, educare nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Quindi, com'è la scrittura? È divinamente ispirata. Quindi è ispirata dallo Spirito Santo. Io torno a ripetere, a me piace di più il fatto di pensare a Dio che dettava e gli uomini che scrivevano. Ed è una cosa che a me non si dice, però lo dico, a me comunque mi entusiasma pensare, mi ricorda quella maestra che mi diceva dettato, e io che scrivevo. Poi prendiamo Seconda Pietro, capitolo 1. Versetto 21 dice: nessuna profezia infatti è mai preceduta da volontà d'uomo, ma santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo. Questi due passi è per indicare che cosa vi hanno indicato questi due passi. Quello che vi ho detto poco fa, che la Bibbia è una parola ispirata. La Bibbia non è scritta da uomini che hanno voluto indottrinare le persone, le genti, e le hanno voluto portare ai loro convincimenti. Ma la Bibbia è un libro ispirato da Dio, è un libro divino, è un libro con cenni storici, ma anche con tante profezie. La Bibbia parla del popolo di Dio, di Israele. Nel Vecchio Patto si parla soprattutto del rapporto tra Dio e il popolo di Israele. Soprattutto, dico soprattutto, ma dalla Genesi all'Apocalisse si parla sempre di Gesù Cristo. Quindi è... No. Farlo mangiare. Perché se no ti distrai, tu gli devi, lascialo stare, no, fagli fare il rumore, non mi sente. Se io devo finire entro le 8, perdo tempo così. Fatelo stare, non ti preoccupare. Mangia, zio, mangia. Non voglio trattenervi di più, capito? Perché sennò vi diventa lunga la lezione. Siccome abbiamo martedì sì e un martedì no, quindi questo martedì la facciamo, martedì prossimo no, e siccome è lunga, molto lunga, perché poi ogni volta che leggo qualcosa poi dico, ma andiamo a cercare quest'altra cosa e me ne trovo altre pagine. Infatti ieri avevo scritto 3 e stamattina ne ho fatte altre 3. Siamo arrivati a 6. E ancora ho letto nemmeno mezza pagina. Quindi la Bibbia è un libro, questi due versi ve li ho fatti leggere perché cosa? Per farvi vedere che la Bibbia conferma che è un libro ispirato da Dio. Uomini hanno scritto perché ispirati da Dio. Non è un libro religioso, ma è un libro del cielo. Ok? Lo puoi leggere come un libro storico, lo puoi leggere come un libro di cultura, ma è un libro che non lo potrai mai capire se non c'è lo Spirito Santo. Hai capito? Non lo potrai mai capire se non hai lo Spirito Santo. La base per il cristiano è lo Spirito Santo. I farisei non compresero che Gesù Cristo era il Messia perché erano privi dello Spirito Santo. Prima Corinzi 2, versetto 10. E vi dice, questo passo vi dice quello che vi ho detto poco fa, vi conferma quello che vi ho detto poco fa. Prima Corinzi 2, versetto 10. Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Cioè Dio, lo Spirito Santo, ci fa conoscere i pensieri di Dio, ci fa conoscere le intenzioni di Dio attraverso la sua parola. E se noi non abbiamo lo Spirito Santo, questo libro non lo capiremo mai. Noi ci possiamo avvicinare a questo libro in vari modi, con tutta la nostra intelligenza, ma non lo capiremo mai. So che per molti queste cose sono già palesate, già le sapete, però mi sembra che tante volte ve le dimenticate. Perché una cosa è saperle e un'altra cosa è poi metterle in pratica e viverle. Perché se questo è il libro di Dio, che cosa dovrei fare io? Ogni giorno mi dovrei mettere davanti al libro di Dio e dire: Signore, parlami. Oppure ogni giorno mi dovrei mettere davanti al libro di Dio quando c'è un problema e dico: Signore, fammi conoscere qual è il tuo pensiero per questo problema, qual è il tuo pensiero per questa soluzione. E lui dice così, dice, Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, quindi il suo Spirito ci rivela a noi poi come ci dobbiamo comportare, come risolvere il nostro problema, e non saremmo lasciati alla mercé o al nostro pensiero o al nostro modo di fare, ma inizieremo ad agire secondo la volontà di Dio. Io mi devo fermare perché sennò vado oltre, perché già mi vengono altri pensieri. Adesso analizziamo un po' l'Antico Testamento in maniera, come dice Francesco, dal di sopra, no? L'Antico Testamento fu scritto principalmente in ebraico e in alcune parti in aramaico, che è una variazione dell'ebraico, l'aramaico. Non è una lingua nuova, è una variazione dell'ebraico. L'Antico Testamento fu scritto approssimativamente tra il 1400 e al 400 a.C. L'Antico Testamento affronta principalmente la relazione tra Dio e la nazione di Israele. Quindi parliamo, abbiamo detto Antico Testamento, io ve l'ho scritto per riportare quello che è scritto qui sul libro, perché così non vi confondo, però è l'Antico Patto, ok? E stavamo dicendo, l'Antico Testamento fu scritto principalmente in ebraico, quindi non solo è scritto con la lingua ebraica, ma è scritto con la cultura ebraica. E tante cose noi non le comprendiamo e non le possiamo comprendere perché non conosciamo la cultura ebraica. Una volta vi ho parlato di come Gesù da piccolo ha potuto vivere, perché l'ho ascoltato da uno che ha fatto studi ebraici, studi storici ebraici, e ti ha cambiato l'aspetto della vita di Gesù. Noi immaginavamo un Gesù asettico, privo di relazioni, privo di sentimenti, ma che viveva così e pregava solamente con la testolina un po' inclinata così, e lui Ma non era così Gesù. Gesù era un ragazzo, era un uomo che viveva, dice così nella parola di Dio, viveva con tutte le passioni dell'uomo, con tutte le passioni, con tutti i sentimenti. Quindi ha vissuto il dolore quando è morto Giuseppe, ha vissuto la sofferenza, ha vissuto il pianto, ha vissuto l'amore, ha vissuto l'affetto dei suoi cari. Sto parlando di questo, non l'amore verso... No, attenzione, non confondiamo le cose, poi se no dite che trascendo. Non ho detto che ha avuto relazioni con altre donne, le fidanzatine, non gli passava nemmeno per la testa questo, perché a quel tempo la cultura era diversa. Quando ci si fidanzava, dopo un mese, due massimo, eri sposato. Non è che prima dovevi fare la prova del cocomero, non esisteva niente. Ok? Tu ti fidanzavi? Dopo 2 mesi era moglie. Ok? Quindi Gesù non aveva questi pensieri. Gesù però aveva provato i sentimenti di affetto, di amore, un affetto materno, un affetto paterno, un affetto di un fratello, di una sorella, perché Gesù aveva fratelli e sorelle. Lo vedremo poi scritto nel nuovo patto. Noi lo vediamo scritto, è scritto. È scritto. Quando io ho chiesto a una professoressa di religione che mi contestava questo, gli ho detto, ma era un ragazzino. Ho detto, però nella Bibbia, gli ho portato la Bibbia a scuola, ho detto, nella Bibbia è scritto che Gesù aveva fratelli, ma quelli erano i cugini. E perché non hanno scritto cugini? No, perché a quel tempo i cugini si chiamavano fratelli, e i fratelli si chiamavano papà e mamma. Cioè, per giustificare l'imbroglio, ci imbrogliano ancora di più. Quindi noi dobbiamo imparare a conoscere la Bibbia proprio per questo motivo. Perché le persone, dice il mio popolo, perisce per mancanza di conoscenza. La conoscenza non ti salva, attenzione. La conoscenza non ti porta nel cielo, ma la conoscenza ti permette di non sviarti, di non andare né a destra né a sinistra, ma di rimanere fermo nelle vie di Dio. E ti permette di non essere imbrogliato delle varie dottrine. Quando si presenta santo con una dottrina nuova, no, santo, non è scritto, amore mio, quello che tu mi stai dicendo non è scritto, oppure trascende da quello che è scritto, e allora io so come rispondergli e posso salvare santo. Ma se io non so come rispondergli, io seguirò per affetto, per amore, per stima, seguirò santo e mi perderò. Perdo io e si perde santo. Avete capito? Noi siamo salvati per grazia, quindi per opera del nostro Salvatore Gesù Cristo. Questa è la salvezza. Non è che se oggi fate il corso biblico siete più salvati di chi non l'ha fatto. Voi siete uguali. Salvati siete voi, salvati sono loro. Solamente che voi sapete e potete rispondere meglio a chi gli parlate di Gesù. Comprendete? Allora, l'Antico Testamento si divide in 5 parti. Io spero che prendete un po' di appunti. Il Pentateuco, i libri storici, libri poetici, i profeti maggiori. Lo possiamo mettere quello schema. Ma questo è il Nuovo Testamento. Abbasso un altro po'. Abbasso un altro po'. Come, non ti va a scendere più? Quindi il Pentateuco è formato dalla Genesi, dall'Esodo, dal Levitico, hai visto ti faceva scendere? Dal Levitico, dai Numeri e da Deuteronomio. Pentateuco, cioè 5 libri. Poi cioè cinque rotoli, perché una volta non c'era il libro come lo vediamo noi, ma erano dei rotoli messi in un astuccio, non l'astuccio, quello piccolino, quello grande, tipo i geometri, ce l'avete presente i geometri quando mettono le cartine in quella maniera? Pentateuco, che per gli ebrei si chiama la Torah. La Torah, nel greco, il greco l'ha tradotto come legge, ma nell'ebraico la Torah significa insegnamento. Sono cinque libri di insegnamento, non di legge. Perché noi adesso, il mondo è cristiano, gli evangelici, quando sentono parlare di legge, oh, sei legge. È insegnamento. Perché Gesù intanto non è venuto ad annullare gli insegnamenti di Mosè, la legge mosaica, non è venuto ad annullarla, ma a completarla. Questo l'ha detto Gesù, poi lo vedremo. Comunque, il Pentateuco quindi significa, quando vi parlano della Torah, sentite che gli ebrei leggono e studiano la Torah, leggono e studiano i cinque libri, i primi cinque libri della Bibbia. E quando uno conosce i primi cinque libri della Bibbia nel mondo ebraico è un professore. È un grandissimo professore. No, veramente. Io ho parlato una volta con un ebreo, dice no, ma io studio da uno che la Torah la conosce così. E quindi io sono sicuro di quello che dico. Io conosco il nuovo patto e sono sicuro di quello che dico. Gloria a Gesù Cristo. Quindi, il Pentateuco, Torah, è uguale insegnamento e va da Genesi a Deuteronomio. Il Pentateuco riguarda la nascita di Israele e l'affermazione del patto che Dio stabilisce con Israele. Dio stabilisce un patto con Israele attraverso le promesse di Abramo, attraverso anche il patto fatto con Giacobbe, detto poi Israele. I libri storici vanno da Giosuè ad Ester. E i libri storici raccontano la storia di Israele, le sue vittorie, i suoi successi, insieme alle sue sconfitte e fallimenti. Poi i libri poetici, che non significa che sono storielle inventate. Vengono detti libri poetici e ci sono e vanno da Giobbe al Cantico dei Cantici. I libri poetici ci danno uno sguardo un po' più profondo sulle relazioni di Dio con Israele e al suo grande desiderio che Israele lo adorasse e obbedisse. Ci parla del suo amore. Nel Cantico dei Cantici, che qualcuno l'ha visto come qualcosa di osceno o qualcosa di scandaloso, e parla dell'amore di Dio con Israele. Lui parlava raffigurando l'amore di uno sposo con la sua giovane sposa, ma era l'amore di Dio verso Israele. Poi i profeti maggiori che vanno da Isaia a Daniele, e poi abbiamo i profeti minori che vanno da Osea a Malachia. I profeti minori non sono minori perché sono meno... sono meno degli altri profeti, ma perché i profeti minori, molti profeti minori hanno profetizzato già mentre c'erano quei profeti maggiori ed erano per dei momenti è come dire il profeta e chi ha il dono della profezia, non so se mi sto spiegando, chi ha il dono della profezia non è un profeta, è il dono dello Spirito Santo per quel particolare momento, cioè mentre c'è la predicazione della parola Dio parla attraverso Stefania e Stefania si alza e dice pastore ti devo dire una cosa da parte di Dio in questo momento c'è così, così e così, ma è un momento e non è che non è parola di Dio, ma dice ma perché non ha parlato attraverso il profeta maggiore? Perché Dio ha voluto dare un'altra voce per confermare magari quello che dice il profeta maggiore, non so se mi sto spiegando. Quindi i profeti minori non è che non erano, dice, c'era una classifica, cioè, tipo Isaia guardava a Osea e dice tu non vali niente, vatindi. Non era, capito? I libri profetici sono la chiamata di Dio ad Israele di pentirsi dalla sua idolatria e di infedeltà e di ritornare ad una relazione di obbedienza e di fedeltà spirituale. E ogni cosa è di esempio a noi che viviamo in questi ultimi tempi. Quindi anche i libri profetici che noi leggiamo, dice, ma sono per Israele. No, no, no. Oggi togli Israele e metti Chiesa. E va bene per te. Ok? Pentateuco. Nella versione dei 70, questa l'ho preso, ve l'ho spiegato prima in maniera semplice, però lo voglio leggere, perché l'avevo trovato, per vedere proprio che cosa ci diceva di questo. Nella versione greca dei 70, e quindi della Vulgata, la prima parte dell'Antico Testamento sono i 5 libri che la costituiscono e sono disegnati con i nomi di Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Gli ebrei chiamano il Pentateuco Torah, termine che propriamente significa insegnamento, poi inteso come legge, per influsso della traduzione che i 70 fanno di Torah con il greco, e la parola greca io non la so leggere, però io l'ho presa, sono andato a trovarla, mi sono andato a informare, perché così voi avete una conoscenza, dice, è scritto da qualche parte, è scritto sulla Treccani, non è che sono andato a prendere, stavolta sono andato sulla Treccani. È un po' per me, un po' più affidabile o no? Comunque anche sulla Wikipedia davano questa informazione, che poi io penso che Wikipedia li prende, sì, più sintetica, più. E danno ai 5 libri nomi diversi. Il Pentateuco narra la vicenda dell'umanità e del popolo di Israele, della creazione del mondo, al momento in cui ha inizio l'insediamento in Palestina. Ora, io ho messo analisi del Nuovo Testamento, però lo saltiamo e andiamo direttamente a vedere la Genesi. Così completiamo il Vecchio Testamento, perché il Vecchio Testamento ne parleremo poco, perché tratteremo di più sul Nuovo. Però noi dobbiamo imparare a prendere dal Vecchio e dal Nuovo. Perché vi ho detto che dalla Genesi all'Apocalisse di chi si parla? Io non vi vedo bene. Parliamo solo... No, no, veramente, vedo sfocati, mi dà un fastidio... Infatti non è che ti guardo per qualcosa, ti guardo perché cerco di focalizzare. Ah, è assurdo, sto invecchiando precocemente. La creazione, prendiamo Genesi capitolo 1. Allora, Genesi nel primo libro della Bibbia è chiamato così nella versione 70, ma detto dagli ebrei Bereshit, cioè in principio. Bere, S-H-I-T-H, Bereshit. In principio. Genesi è in origine, è dal greco Genesi, deriva in origine, nell'origine. Ora, se voi andate a trovarlo su internet, quello che vi porta internet sono tutte cose che vi parlano come se fossero fattarelli, storielle, prese. E allora annulliamo tutto quello che abbiamo letto poco fa, che la Bibbia è ispirata da Dio. Perché se io devo credere che un giorno si è messo una persona a raccontarmi le storielle e poi sono arrivate a... come si dice? Sapete come si faceva una volta? Si passava da persona a persona. Ma era una tradizione di famiglia. Quindi chi conosceva, chi aveva avuto il primo, cioè da Adamo, c'è stato qualcuno che ha trasmesso al figlio di Adamo, cioè Adamo ha trasmesso al figlio, il figlio di Adamo ha trasmesso all'altro suo figlio, fino ad arrivare ad Abramo. Poi Abramo trasmise ad Isacco, Isacco trasmise a Giacobbe. Giacobbe trasmise ai suoi 12 figli, i suoi 12 figli trasmisero ai loro figli, fino ad arrivare alla scrittura. Ok? Ora, la Genesi, come il Pentateuco, quindi Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, si pensa, si crede che siano stati scritti solo da Mosè. Ok? Anche se molti studiosi dicono che non è così, ci sono altri scrittori che l'hanno scritto. E io non lo so. Io rimango ancora convinto di Mosè. Poi lo sapremo quando sarà nel cielo, quando saremo nel cielo, se ci servirà. Però questa è la credenza che si ha, che questi 5 libri sono stati scritti da Mosè. E la Genesi narra la storia dell'origine del mondo, come la spiegano gli antichi ebrei, di quelle del popolo ebraico, inquadrato in 10 genealogie di patriarchi e di popoli. Il contenuto può essere diviso in 3 parti: l'origine del genere umano, i 3 patriarchi, cioè Abramo, Isacco e Giacobbe, detto Israele, la discesa in Egitto degli israeliti, quindi Giuseppe. Ok? Ripeto, il contenuto della Genesi può essere diviso in 3 parti: le origini del genere umano, che va dal capitolo 1 al capitolo 11, i 3 patriarchi, che va dal 12 al 36 capitolo, la discesa in Egitto degli israeliti va dal capitolo 37 al capitolo 50. E così abbiamo una visione di quello che è la Genesi, in maniera generica, in maniera generale, di quello che contiene la Genesi. Ora, senza guardare nella Bibbia, che cos'è che ha creato Dio per primo? Senza guardare nella Bibbia. E allora siete più preparati di quello che pensavo. No. No. Genesi capitolo 1. No, io ho fatto vedere questa cosa, per poi vi faccio vedere tante altre cose. Se voi leggete Genesi capitolo 1, versetto 1, leggete e vedete quello che è scritto. Dio creò i cieli e la terra. Quindi cos'è che ha creato per prima? Però, quello che ha detto Elisa, che magari è Elisa, scusami, Enza, quello che ha detto Enza, può succedere a tutti. Per esempio, che frutto era quello lì che ha mangiato Adamo ed Eva? Vabbè, però state zitti, non è che dovete parlare a tutti, vediamo. Suggerite, gli anziani se stanno zitti se volete partecipare, perché se poi degli anziani io devo credere che non lo sapete. non lo dice, però se noi parliamo con dei religiosi, che ti dicono la mela? Se andiamo a vedere Paolo, quando fu folgorato sulla via di Damasco, da dove è caduto? E dove sta scritto? E dove sta scritto? E trovalo. Oh, e sta parlando con santo, attenzione. Poi io ve lo devo ricordare, sa? Dove? Che c'è scritto? È caduto in terra e udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché è caduto a terra.
Sì, però è da cavallo.
Dove sta scritto? Non c'è scritto. Non è scritto. Ma no, non è scritto.
Ma perché era senso in cavallo? Sicuramente no.
Ascoltami. Io non l'ho trovato in nessuna versione. No, te lo dico, lo sai perché? Perché l'ho cercato. No, perché l'ho cercato pure io. Te lo dico perché l'ho cercato pure io. E infatti io pure dicevo, no, ma io non è lì che lo dico perché devo, Perché io fino all'altro giorno pure io credevo che fosse caduto dal cavallo. Sì, 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 ma è questo, i film, la religiosità, quello che noi ascoltiamo, le storie che noi sentiamo, le figure che noi vediamo, perché in molti, libri, anche nella Bibbia, quella dei bambini, c'è Paolo che cade dal cavallo, io l'ho visto. Quindi è logico che se noi non leggiamo attentamente la Bibbia, certe volte cadiamo in queste tranelli e non ci ritroviamo dove era scritto, e boh. E quante volte mi è capitato pure a me, mentre predicavo, che mi sono reso conto, adesso se c'era Palmina me lo ricordavo, perché le figure se non se le appunto. Però mi è capitato pure a me di dire una cosa per certa, perché io me la ricordavo così, eppure non era scritto nella Bibbia. E Palmina ha detto, ma se non sei sicuro, ma se io in quel momento me la ricordo così, non è che si tratta se non sono sicuro, se non sono sicuro mi sto zitto, ma io in quel momento se la dica perché sono sicuro. Però sarebbe giusto, ed è giusto, prima leggere la Bibbia e poi dirla. Ecco perché è importante, ecco perché io adesso mi segno, lo vedete, cerco di segnarmi i più possibili passi, anche se me li ricordo i passi a memoria, poi li vado a trovare dove è scritto, capitolo, versetto, me lo rileggo. Perché? Perché devo essere sicuro di quello che vi dico. Perché io ho una responsabilità di dirvi le cose per come stanno scritte. Per quanto si tratta della predicazione della parola. Questo è uno studio, lo stiamo facendo. E io vi invito che se voi andate a casa, magari vi venisse voglia di studiare e di leggere, se avete degli appunti, le potete portare la prossima volta, ve li scrivete e dici, Giovanni, ma io ho letto così, perché l'ho trovato scritto in questo libro, in questo... Tu cosa ne pensi? Cosa ne dice la Bibbia? E ne possiamo parlare affinché sia più interattivo anche con voi, possiamo interagire meglio, possiamo parlarne meglio, e vi rimane pure impresso. Tu dici, c'ho tante cose da fare. Gloria a Gesù Cristo. Nel principio quindi Dio creò i cieli e la terra, punto. È vero o no? C'è scritto punto. Ora vi faccio una domanda io. Ah, sì. Quando Dio crea qualcosa, come la crea? Vabbè, con la parola. Perfetto. Però non rispondete, voglio chiamarvi io. Dio la crea perfetto. No. Come la crea Dio? Come la crea Dio una cosa? Se no ti avrei detto in che modo la crea? Come la crea Dio una cosa? Perfetta. Quindi Dio, dice il primo verso, Dio creò i cieli e la terra. È vero o no? Secondo verso che dice? Fermati, non ti ho detto leggimelo tutto il verso. Leggi di nuovo verso 2. La terra era informe e vuota, e le tenebre? Dio è luce, sì o no? Sì o no? Dio è luce, sì o no? Un bel sì corale. Possono essere le tenebre che coprivano tutta la terra? Potevano essere che le tenebre coprivano tutta la terra, se Dio è luce? E quindi arriviamo a... No, stiamo arrivando a un ragionamento, capito lì? Io ho detto, Dio creò i cieli e la terra, punto. Poi la terra era informe e vuota. Io ho fatto una domanda. Come crea Dio le cose? Se voi leggete il secondo verso, sono perfette le cose? Sono perfette le cose? Se eri in forma vuota, non è perfetta una cosa. Cos'è che ti rende in forma vuota a te? Il tuo peccato ti rende in forma vuota. No, rispondi. Siamo terra, però adesso stiamo parlando di una cosa. Io voglio farvi arrivare a farvi vedere che in due versi, nella Genesi, non è un libro di bambini la Genesi, non è un libro di favole. La Genesi è un libro come l'Apocalisse, è un libro di rivelazione. In due versi lui ti sta spiegando che sono passati magari migliaia di anni. In due versi. Dio ha creato il cielo e la terra. Punto. E allora io se conosco Dio, so che Dio non crea le cose in maniera imperfetta. E non crea le cose in maniera disordinata. Non crea le cose nelle tenebre, ma le crea nella luce. E se il secondo verso mi dice che la terra era in forma e vuota, le tenebre coprivano la faccia della terra, vuol dire che c'è stato un problema, che non è dipeso da Dio, ma è dipeso da qualcosa che non è da Dio, che è andato contro Dio. E lì ancora l'uomo non c'era. E allora da che cosa è venuto? Dagli angeli. Perché lo troviamo scritto in altri passi. Io vi ho fatto vedere in due versi come Dio parla attraverso la sua parola, e la sua parola la puoi comprendere solo attraverso lo Spirito. Perché ancora oggi, se tu parli con tanti cristiani che hanno fatto anche scuole bibliche, non sanno, non ci credono a questa cosa. Se tu gli dici, vedi che ci sono state due creazioni, ma che stai dicendo? Uno mi ha fatto a me, sei un bambino, perché mi ero permesso di dire, guarda fratello, ma per avere un dialogo con lui, come ti permetti? Ma chi sei? Da dove vieni? Ti chiedo scusa, perdonami, hai ragione tu, punto, chiudo, e me ne vado. Perché loro non vogliono vedere le cose, gli piace di più la storiella, è più semplice raccontarti la storiella che cercare la verità di Dio, cercare la relazione con Dio affinché lo Spirito Santo ti possa rivelare le cose. Marianne, voi due siete nuove, ma avete bisogno che lo Spirito Santo riempie le vostre vite per poter comprendere quel libro, perché in quel libro c'è tutta la scienza, tutta l'intelligenza per poter andare avanti. Lo stesso vale per voi giovani, lo stesso vale per ognuno di noi. In quel libro c'è la sapienza, l'intelligenza per poter vivere una vita degna di essere chiamata vita. Perché ogni volta che l'uomo ha obbedito alla parola di Dio, l'uomo ha vissuto nella benedizione. Ogni volta che l'uomo ha disubbidito alla parola di Dio, l'uomo ha perso il paradiso, ha perso la pace. Perché è uscito fuori dal disegno di Dio. Adamo ed Eva persero il giardino dell'Eden, cioè il paradiso terrestre, perché non vollero stare nell'ubbidienza della parola di Dio. Dio ha detto una parola. Dio non ha bisogno dei guardiani. Dio non ha bisogno di guardiani, Stefania. Io non sono un guardiano della tua vita per vedere se fai o non fai. Ah, se ha paura che io sia il suo guardiano. Quanti hanno paura che io sia un guardiano? Anche se non alzate la mano avete paura. Ma io non sono il vostro guardiano. Voi potete uscire da qui e fare le peggio cose che volete. Poi tornare qui e battervi il petto. Ma Dio conosce il vostro cuore. E Dio vi vede. Mentre voi fate le cose nelle tenebre, Dio vede quello che si fa nelle tenebre. E tutto verrà palesato, e tutto diventerà pubblico, non perché ci sarà uno spione che lo dirà dal pulpito, perché ciò che c'è nel tuo cuore prima o poi si manifesterà, ciò che c'è nella tua vita prima o poi lo paleserai. È sempre successo così, lo vedremo nella Genesi, nell'Apocalisse, ma lo vedremo sempre, in tutta la storia dell'uomo, scritto sulla Bibbia, è sempre scritto così, è sempre successo così. Tutto quello che c'è nel tuo cuore prima o poi uscirà fuori, si paleserà. Quindi, soprattutto oggi che stiamo andando verso il rapimento della Chiesa, oggi noi dobbiamo buttare fuori tutto ciò che è negativo ed essere riempiti sempre di più del suo Spirito. Ah, quindi abbiamo la creazione, Genesi capitolo 1 e 2. Poi abbiamo la caduta dell'uomo, Genesi capitolo 3 e 5. E poi abbiamo il diluvio, Genesi capitolo 6 e 9. Sono i capitoli che vanno dal 6 al 9. E la dispersione, Genesi che va da capitolo 10 a capitolo 11. Ci siete? Poi ci sta la storia patriarcale che è documentata nelle vite di quattro grandi uomini, che sono Abramo, Isacco, Giacobbe e infine Giuseppe. I tre sono quelli sempre nominati nella Bibbia e sono i tre patriarchi nel popolo di Israele, sono Abramo, Isacco e Giacobbe. Okay? Giuseppe lo mettiamo in mezzo perché è da Giuseppe che attraverso Giuseppe Dio salvò il suo popolo. E attraverso Giuseppe che Dio salvò il suo popolo portandolo in Egitto durante la carestia. Dopo Giuseppe venne Mosè e lo salvò di nuovo il popolo dalla schiavitù e lo portò nella terra promessa. Ok? Quindi questi quattro uomini li trovate scritti in Genesi, Abramo lo trovate scritto in Genesi capitolo 12, dal Genesi capitolo 12 al Genesi capitolo 25. Poi Isacco lo trovate scritto in Genesi capitolo 21, poi 35 e 29. Poi Giacobbe, Genesi capitolo 25 e capitolo 50 e versetto 14. E poi la storia di Giuseppe la trovate nel Genesi capitolo 30, versetto 22. A seguire. Ok? E quindi abbiamo una prefazione di quello che è il vecchio patto. Perché se dobbiamo parlare pure della creazione dell'uomo e della donna, oggi qui facciamo a botto un po'. No, sto scherzando. Però ci sono dei convincimenti sulla creazione dell'uomo e della donna che non sono convincimenti che sono biblici, ma che sono nostri, personali. Ma io vedo che già in Genesi capitolo 1 e 2 noi vediamo due tipi di creazione. E abbiamo la creazione dell'uomo sulla terra e abbiamo la creazione dell'uomo sacerdotale, che è Adamo. Mi seguite, Marianne? Quindi quante creazioni dell'uomo abbiamo avuto? E questo è tutto certificato dalla Bibbia. Se noi leggiamo, facciamo attenzione, noi vedremo che tutto è certificato dalla parola di Dio. Non è che se le sta inventando il pastore con una dottrina nuova per uscire fuori e dire che lui ne sa più degli altri. È certificato. Qualcuno dice che non ci stanno due creazioni, ma ci sta la creazione dell'uomo spirituale nel cielo, poi è stato portato sulla terra. E ha detto però Caino con chi si è sposato, di chi aveva paura di essere picchiato? Allora, sulla terra quando c'era stata la morte di Abele erano Adamo, Eva, Caino e Abele, secondo la teoria che Adamo ed Eva erano gli unici due uomini sulla terra. Caino grida a Dio e dice: Signore, in qualunque città io andrò, è scritto così, la prendiamo per favore. Sì, capitolo 4 di Genesi, versetto 15, dice: l'Eterno gli disse, perciò chiunque... No, perdonate, versetto 14. Ecco, tu mi scacci oggi dalla faccia di questo suolo, e sarò nascosto dalla tua faccia, e sarò vagabondo, e fuggiasco per la terra, e avverrà che chiunque mi troverà Figlioli, io a questo punto dico che veramente la Genesi, se come dicono alcuni apostoli, pastori, come si fanno chiamare oggi, perché se li chiami pastore si offendono, ma sono apostoli, io mi devo stare zitto e devo dire io, ma Caino aveva le sue fisime, era paccio totale, chissà. Lui fuggiva sulla terra dove non c'era nessuno e aveva paura che qualcuno lo uccidesse. E chi lo uccideva? Il dinosauro. Chi lo uccideva? Il leone della montagna. No, e Caino ha ucciso Abele. Erano due fratelli, Caino e Abele. E Caino uccise Abele, ma poi Caino, punito da Dio, gridò e disse: Signore, tu mi stai scacciando e io dovunque andrò rischierò che qualcuno mi uccida. Ma chi è che lo uccideva se non c'era nessuno sulla terra, Marianna? Allora, è come dico io, non come dico io, come ci vediamo scritto nella Bibbia, ci sono state due creazioni. Il sesto giorno, Genesi capitolo 1, io vi sto facendo vedere questo e stiamo andando un po' più in profondità nella Genesi, per farvi comprendere, perché voi troverete scritto, se andate a vedere su internet troverete scritto che questo libro è un libro quasi quasi di favole, e anche nella Chiesa Cattolica, oggigiorno, se parli con qualche prete o con qualche persona che fa corsi neocatecumenali o fa ti dirà che questo è un libro fatto di racconti, di leggende, ma non è un libro. Quindi questo non fa parte, non è parola di Dio. Eppure nella Chiesa Cattolica quando si legge si dice parola di Dio. È vero o no? Io sono stato a qualche messa e mi sembra che si diceva parola di Dio. Allora, devono dire parola di Dio tranne la Genesi. Sarebbe giusto. Io credo che la Bibbia è tutta parola di Dio. Dalla Genesi all'Apocalisse è tutta parola di Dio. Versetto 6 della Genesi, del capitolo 1, anzi, leggiamo direttamente dal versetto 20, 1:20, dice: poi Dio disse, perdonatevi, versetto 26, il sesto giorno, poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio. Li creò, maschio e femmina. E Dio li benedisse, Dio disse: siate fruttiferi e moltiplicatevi. Non disse questo ad Adamo, ma lo disse agli uomini: siate fruttiferi e moltiplicatevi. Quindi creò, non so quante coppie, non lo dice, ma li creò maschio e femmina, creò un uomo sulla terra e li creò maschio e femmina. Che ne so, fece 15 uomini e 15 donne, 20, 100 uomini e 100 donne, non lo so. Non sono problemi miei, non sono problemi che mi interessano. Ma quello che mi interessa è conoscere Dio. Ora Dio ha avuto, ascoltatemi, e vi faccio arrivare pure a dove sto arrivando io, dove sono arrivato io. Dio ha sempre avuto il suo popolo, poi ha avuto i suoi giudici, poi ha avuto i suoi sacerdoti, anzi, prima i suoi sacerdoti, poi i suoi giudici, i suoi profeti, i suoi personali, parlava lui con Dio. Elia come diceva ad Acab? Acab! L'Eterno ti dice, l'Eterno nella cui presenza io sto, cioè Elia aveva un rapporto con Dio personale. Poi dopo questo Dio ebbe la sua chiesa, il suo popolo in mezzo ai popoli, che non aveva nazione, non aveva luogo, e siamo noi, siamo i suoi figli. Ha sempre avuto una sua eredità personale, una sua discendenza personale. Ecco perché io dico, Dio aveva creato gli uomini su questa terra e poi aveva creato Adamo. Anzi, prima aveva creato Adamo, adesso vi dico perché prima. E vi dirò anche un'altra cosa, che prima di creare Adamo, a chi che aveva messo a vigilare la terra, quando Dio creò i cieli e la terra, si chiamava un certo Lucifero. È scritto. L'aveva posto a guardia. Poi lui si è inorgoglito ed è caduto. E allora Dio rifece la terra, perché lui aveva distrutto la terra, ciò che Dio aveva creato in maniera perfetta, e Dio la ricostruì di nuovo, la rifondò di nuovo. E ricostruì tutto. E allora ci fa vedere come l'ha costruita. Ci mostra tutta la sua, tutte le fasi della creazione. Vedi, poi mi dilungo e non ho letto niente di quello che devo leggere ancora. Però abbiamo quasi finito. No, vi dico questa qua e poi la prossima volta continuiamo con il resto. Perché non vi voglio lasciare con la cosa adesso dei due uomini, delle due creazioni dell'uomo, che è importante. Non è una dottrina che voi dovete andare a dire agli altri per la salvezza degli uomini, perché questo non serve alla salvezza. Però è importante che voi la conosciate, perché è la dottrina di questa Chiesa. È la conoscenza che Dio ci ha dato, la rivelazione che Dio ci ha dato. E quando io predico, predico avendo in mente che c'è questa visione, che ho questa visione, ce l'ho dentro di me, perché poi Dio l'ha iniziata con mio padre questa visione, ma io ho visto come Dio me l'ha fatta completare a me. Non mi voglio vantare di niente, però chi mi ha seguito fin dall'inizio avete visto che io poi sono andato oltre quello che ha scritto mio padre, oltre quello che ha detto mio padre, perché il Signore mi ha fatto vedere altro. Ma non perché mi voglio vantare. Io ringrazio il Signore, spero di vedere, di avere ancora rivelazione. Però è così. E quello che vi sto dicendo, abbiamo visto che quindi che abbia dominio, li benedisse e Dio disse: siate fruttiferi, moltiplicate, riempite la terra e soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. E Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che fa seme che si trova sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme. Questo vi servirà di nutrimento. E ogni animale della terra e ogni uccello del cielo e tutto ciò che si muove sulla terra ed ha in sé un soffio di vite, io do ogni erba verde per nutrimento. Cioè gli animali non mangiavano altri esseri viventi. Non, l'avete letto quello che c'è scritto? E ogni animale della terra e ogni uccello del cielo e a tutto ciò che si muove sulla terra ed ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento. Gli uomini di che cosa si devono nutrire? Dei semi che Dio aveva dato per coltivare, quindi grano, verdure, questo aveva dato Dio. E agli animali aveva dato l'erba dei campi, cioè il leone brucava come la pecora. Oh, io... State leggendo o no? Avete la Bibbia, sì o no? Ho letto male o come è scritto nella vostra concetto? È scritto così? Giacomo, è scritto così sulla Bibbia? Sì, anche da te? Confermi pure tu? Ah sì, sicuro? Però ma... Allora Dio vide... tutto ciò che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Così fu sera, fu mattina, il sesto giorno. Così, capitolo 2. Furono terminati i cieli e la terra, e tutto il loro esercito. Pertanto il settimo giorno Dio terminò l'opera che aveva fatto, e nel settimo giorno si riposò da tutta l'opera che aveva fatto. E Dio benedisse il settimo giorno, lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Queste sono le origini dei cieli e della terra, quando furono creati nel giorno in cui l'Eterno Dio fece terra e cieli. Leggete il versetto 5. Non vi era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna, nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché l'Eterno Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non vi era l'uomo che coltivasse il suolo. Cioè, scusami, questo doveva essere l'ottavo giorno. Ma come, siamo tornati indietro? Che è successo? Nel secondo capitolo, al versetto 5, tu troverai scritto praticamente quello che accadeva il terzo giorno. Prendete il terzo giorno, capitolo 1. Adesso ve lo dico io dove è il versetto del terzo giorno. Versetto 9. Poi Dio disse, le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto, e così fu. E Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari. E Dio vide che questo era buono. E terzo giorno continua poi al versetto 11 fino al versetto 14. Ok? Quindi, non vi era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna, nessuna erba della campagna. Il sesto giorno, quando Dio creò l'uomo e la donna, e gli disse di essere fruttiferi, di moltiplicarsi, già c'erano gli animali, c'erano gli alberi, c'erano i semi, c'erano l'erba, c'erano fiori, c'era tutto, ok? Era il sesto giorno, la terra era completa. Il settimo giorno Dio si riposò, lo santificò, e tutto era buono, tutto era bello, era tornato tutto come quando il verso 1 del capitolo 1 dice Dio creò i cieli e la terra, era completa. Quindi che cosa ci sta spiegando il capitolo 2? Il capitolo 2 ci sta parlando dell'altra, della prima creazione dell'uomo e della donna. Anzi, della prima creazione dell'uomo, che è Adamo. Dell'uomo sacerdotale, del figlio di Dio, dell'uomo che doveva essere il guardiano, il protettore, la luce, la guida dell'uomo terreno verso Dio. Perché Dio non creò l'uomo con il DNA, dice, tu nel tuo DNA c'è questo micro... come si chiama? No. Vabbè, c'è questo... parte del DNA che dirà che tu dovrai adorare Dio, sarai presente tutte le martedì e tutti i giovedì in chiesa, tutte le domeniche in chiesa, e tu adorerai Dio con tutto il tuo cuore. Non c'è questo. Non c'è. Lo poteva fare Dio, sì o no? Come ha messo nei nostri cromosomi, nel nostro DNA, che a me mi capitano gli occhi castani, alla sorella gli occhi azzurri, all'altra sorella gli occhi verdi, a quella gli occhi, i capelli biondi, a quello senza capelli. Capita, nei cromosomi c'è questo. A qualcuno con la pancia grossa, capita, fa parte sempre della legge dei cromosomi e di eredità. Poteva mettere benissimo che io mi alzavo tutte le mattine e sentivo il desiderio, anzi la prima cosa da fare invece di andare in bagno era quella di settermi in ginocchio e pregare a Dio. Tu invece la prima cosa che fai quando ti alzi la mattina, che fai? Prendi il telefonino, vediamo che è successo. Qualcuno ha inserito qualche cromosoma nel tuo DNA, che non è di Dio. Quindi Dio ci sta facendo vedere nel secondo capitolo la creazione di Adamo. E sta scritto che quello che tu leggi nel secondo capitolo, al versetto 4, del versetto 5, sta scritto nel primo capitolo, al versetto 9. Com'era la terra? Era in quella maniera, era senza vita. La terra era asciutta, le acque si erano ritirate, non c'era ancora l'erba nei campi, e Dio che fece? Allora l'Eterno, versetto 7, dice, Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita, e l'uomo divenne un'anima vivente. Non uno spirito vivente, un'anima. Non so da dove l'hanno tirato fuori che questa è la creazione dello spirito dell'uomo. È un'anima vivente. Poi l'Eterno Dio piantò un giardino in Eden, ad est, e vi pose l'uomo che aveva formato. Prese l'uomo, quest'anima, e la pose in un giardino che Dio aveva formato. Cioè il terzo giorno Dio si prese, fece dello straordinario. Perché non fece solamente la creazione normale, creò un giardino. lo pose in un posto preciso, e adesso lo vediamo, e l'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi, e i cui frutti erano buoni da mangiare, l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. E qua noi avremo un'altra due lezioni da parlare. Era ora un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, e da lì si divideva per divenire quattro corsi d'acqua. Il nome del primo è Pishon, è quello che circonda tutti i paesi di Havilah, dove è l'oro. E l'oro di quel paese è buono. Là si trova pure il delio e la pietra donice. Il nome del secondo fiume è Hilon, ed è quello che circonda tutto il paese di Cush. Il nome del terzo fiume è Hidekel, è quello che scorre ad oriente dell'Assiria, e il quarto fiume è l'Eufrate. L'Eterno Dio prese dunque l'uomo, lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. E l'Eterno Dio comandò all'uomo dicendo: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, per certo morirai. E poi l'Eterno Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto conveniente a lui. E l'Eterno Dio formò sulla terra tutti gli... va bene, e poi continua, ve lo leggete voi, perché abbiamo superato già l'orario, però volevamo vedere queste due creazioni. Quindi ci sono state due, o meglio, c'è stata la creazione della terra, del cielo e della terra, e Dio la creò perfetta, e quindi non era in forma vuota. In forma vuota l'ha fatta diventare qualche cosa o qualcuno, e questa è stata nel diavolo. E questa creazione è stata poi rimessa a posto da Dio, ha creato l'uomo sulla terra il sesto giorno, ma ha creato l'uomo sacerdotale, io lo chiamo così, l'uomo sacerdotale, ma ha creato Adamo il terzo giorno e lo pose nel giardino dell'Eden. Adamo ed Eva non vivevano sulla terra. Il giardino dell'Eden era una qualcosa di spirituale che Dio aveva creato, aveva posto sulla terra e aveva messo lì a governare Adamo ed Eva. E Adamo ed Eva, e Adamo soprattutto all'inizio, aveva un colloquio, un rapporto personale con Dio. Ok? Vi volevo fare un'altra, scrivetela questa, l'evoluzione. Noi crediamo nell'evoluzione dell'uomo? No. Cioè, l'uomo non deriva dalla scimmia, attenzione. Anche se molti uomini oggi somigliano alle scimmie, ma l'uomo non deriva dalla scimmia. Ok? Però crediamo, o meglio, io credo, poi credo perché lo trovo scritto nella Bibbia e ve lo faccio vedere, sempre nel capitolo 1 di Genesi. Guardate il capitolo 1 di Genesi, ci puoi predicare un anno intero. Ci puoi predicare un anno intero. Il capitolo 1 di Genesi è un libro di rivelazione. Crediamo nell'evoluzione degli esseri viventi, quindi ci sono stati i dinosauri? Secondo me sì. Si trovano le ossa? Secondo me sì. Perché? Perché se tu permetti, senza che mi fai tornare indietro, che sto soffrendo un po' col piede oggi. Versetto 20 dice: producono le acque in abbondanza esseri viventi. Cioè Dio non disse: delfino, creati. Cefalo, ne esce fuori. Medusa, vieni fuori. No, no. Dio disse alle acque: acqua, produci esseri viventi. Volino uccelli nei cieli, sopra la terra, per l'ampia discesa del cielo. Quindi Dio diede ordine all'acqua, al cielo, alla terra, di produrre esseri viventi. Quindi quello che dicono gli scienziati, che da una cellula si è formato... questo no, questo è vero. Questo è l'evoluzione, perché è la terra che crea. perché Dio ha dato ordine alla terra, capito? E la terra, Dio dice che alla terra, al mare e al cielo di formare esseri viventi, e loro si muovono secondo l'ordine di Dio. Mi state seguendo o no? Mi state seguendo o no? Quindi l'evoluzione fino a un certo stadio c'è, ma l'evoluzione dell'uomo non c'è. Cioè, che l'uomo deriva dalla scimmia, no. Che poi l'uomo si è evoluto nei secoli, cioè che da coltivatore diretto è diventato impiegato della Guardia di Finanza, ok, ci sta, era meglio essere coltivatori diretti. Però c'è sta pure la guardia, purtroppo c'è sta. E sono esseri extraterrestri, però. Però ci siamo evoluti, siamo cresciuti, da una statura bassa siamo diventati più alti, da una curvatura che avevamo perché lavoravamo sempre in campagna siamo diventati più eretti. Questo è normale nella creazione dell'uomo. L'uomo dalle mani ruvide è diventato con le mani più delicate. Oggi i ragazzi sembrano hanno le mani da ragazze più o meno, perché usano più creme loro che le femmine. Quindi c'è questa evoluzione che si può avere. Però non è che l'uomo è diventato da animale è diventato uomo. Questo no. Perché non è scritto, perché Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza. Dio non era una scimmia. Ok? Quindi per me già è una bestemmia chi crede in questo. Però io credo, torno a ripetere, nell'evoluzione degli esseri animali. Perché Dio ha detto alla terra di formare. E quindi c'è stata un'evoluzione. Ok? C'è stata un'evoluzione. Ve l'ho fatto vedere. Lo dice chiaramente nella Bibbia. E anche voi andate a vedere in altri passi del Vecchio Patto, si parla di esseri preistorici che stanno nei mari, Leviathan, che è un essere marino che non è una balena né un'orca, ma doveva essere qualcosa che oggi non esiste più, però che a quel tempo, quando veniva scritta la Bibbia, ancora esisteva, ed era qualche mostro marino che, quando te lo trovi davanti, distruggeva la nave, la barca. Quindi ci sono queste evoluzioni degli esseri viventi, ma non dell'uomo, torno a ripetere, è chiaro per tutti, ok? Alleluia. Quindi abbiamo parlato oggi di che cosa? Abbiamo parlato del vecchio patto, dell'inizio del vecchio patto, di come è formato il vecchio patto, che cosa significa il patto, che cos'è il patto, che esistono due patti all'interno della Bibbia, vecchio e nuovo patto. Ci sono 66 libri diversi e ci sono 1189 capitoli scritti nella Bibbia. Abbiamo visto che la Bibbia è un libro ispirato da Dio, l'abbiamo visto in Seconda Timoteo e in Seconda Pietro. Abbiamo visto che la Bibbia noi la possiamo comprendere solo e unicamente attraverso lo Spirito Santo, ok? Quindi noi abbiamo bisogno di che cosa? Se noi leggiamo la Bibbia e capiamo ciceri e fagioli, ok? E non funziona così. Poi abbiamo visto che la Torah non significa legge, ma significa insegnamento. Quindi la Torah è formata dal Pentateuco, che sono cinque libri, che sono Genesi, Esodo, Numeri, Levitico e Deuteronomio. Levitico, Numeri e Deuteronomio. Va bene? Sono cinque libri. Poi abbiamo visto che ci sono il Pentateuco, poi ci sono i libri storici, libri poetici, profeti maggiori, profeti minori. Nella Bibbia cattolica delle Paoline troverete anche i libri apocrifi, che non sono sono libri che loro hanno aggiunto, ma che non sono, come si può dire, non sono ispirati, quindi sono libri proprio scritti come se io scrivessi una cronaca di quello che succede oggi a Vibo. Però io non sono né un profeta, non sono ispirato da Dio, né niente. Però metto lì e mi scrivo, ho visto la Chiesa cristiana, Gesù Cristo è Signore, vedere tanti miracoli, sì, però io non ci, sto fuori, non ci credo. Quindi è come se fossi una testata giornalistica, come se fossi un giornalista. E siccome la Bibbia è un libro, è il libro di Dio, questi libri noi non li abbiamo accettati, ok? Sono libri storici, formati da storici, ma non sono libri ispirati da Dio, ok? E quindi abbiamo detto pure questo. Poi abbiamo visto che la Genesi, in ebraico significa Bereshit, e significa in principio. Abbiamo visto che cosa parla la Genesi. Parla della caduta e delle sue conseguenze. Della creazione dell'uomo, prima della creazione, abbiamo detto prima della creazione, le origini del genere umano. Poi parla dei patriarchi. Poi parla della discesa in Egitto degli israeliti. Quindi si parla in pochi versi si parla quindi della caduta dell'uomo, di Noè, del diluvio, della storia di Abramo e della promessa fatta a lui e della vicenda di Giacobbe e dei suoi figli e del figlio Giuseppe. Questo riassume la Genesi. E poi abbiamo visto come la creazione del mondo è stata fatta. Il capitolo 1 di Genesi e il capitolo 2 di Genesi. Vi è chiaro questo fino adesso? Avete dei dubbi? Se avete dei dubbi, siccome ci dobbiamo vedere tra due martedì, voi me li scrivete su WhatsApp, avete il mio numero? Me li scrivete su WhatsApp e ne possiamo parlare. Sì, abbiamo fatto una registrazione sul gruppo della Chiesa, quello che privato che facevamo, che facevamo i live. Quella lì, quindi la potete risentire. Però se avete dubbi, cose, mi potete scrivere la domanda e poi io vi rispondo, vi scrivo così vi rimane chiaro. Però non rimanete col dubbio, no, non lo scrivo perché lo disturbo, non mi disturbate. Perché se mi scrivete su WhatsApp, io quando posso lo leggo e quando posso vi rispondo, ok? Però abbiamo detto, non questo martedì che viene faremo, lo faremo il prossimo martedì. Lo fai un calendario, per favore. E continueremo a parlare, quindi, del resto che non ho parlato oggi. Va bene? Preghiamo un attimo. Gloria a Gesù Cristo. Signore, ti ringraziamo, Padre, veramente... Sì, tu a toccare i nostri cuori, Signore.